Benvenute cari amici, vi stavo aspettando. Qui è Peggy Guggenheim che vi parla. Anche oggi la mia casa frizza di novità e stupore. Scoprite insieme alla mia amica Carolina di cosa si tratta. Buon divertimento nella casa più speciale che c'è. A casa di Peggy, un programma radiofonico che vi accompagnerà alla scoperta dell'arte contemporanea e dei suoi eclettici protagonisti. A cura di Carolina Bruno, Riccardo Beccari e Gioia Lovison.
Non ci sono parole per descriverla. Bella, bella, meravigliosa.
Anche perché è una pittrice dilettante, quindi lei si innamora prima di tutti, lei, e noi ci andiamo dietro.
Osservazione, perché la maggior parte di tutti parlano di Pietro Bembo, benissimo, perché è una bella collezione, però Pietro Bembo solo e saltare Denitti Sapado è una cosa imperdonabile, secondo me.
A lei è piaciuta? Moltissimo, veramente bella, uno dei pittori più grandi.
Dei quadri, ci siamo scelti anche dei quadri.
Anche i quadri, eh?
Ce li metteremo da parte allora.
Grazie.
Siete venute per passare un pomeriggio diverso dal solito o siete venute interessate alla mostra?
Siamo venute apposta per le mostre. Abbiamo visto sia Pietro Bembo, ma anche questo che ci tenevamo. Siamo venute apposta. Perché noi dividiamo di solito giornata shopping o giornata culturale. Oggi era la culturale.
Bentornati cari amici alla casa di Peggy. Anche oggi apriamo le porte di questo meraviglioso palazzo per vivere insieme un'esperienza artistica. Peggy, infatti, sta passando in questo momento il suo tempo in giardino con un artista che proviene direttamente dall'alta società parigina. Lascio ancora un po' di mistero, sì, vi lascio un po' di curiosità. Intanto sentite questa musica che si diffonde in tutte le stanze della casa. Ispirata da questa musica melodiosa e dalle note francesi, mi dirigo verso il giardino. Ah, ciao Anna Maria!
Ciao Carolina! Ma hai visto che bella atmosfera fuori? Peggy ha creato proprio un angolino ameno lì tra le fronde. Ma con chi è? Cosa sta facendo lì?
Cara, si sta facendo fare un ritratto da niente po' di meno che Giuseppe De Nittis.
Oh, un ospite impressionista questa settimana.
Esatto, una bella sorpresa.
Già, anche perché non me lo sarei mai aspettata di avere proprio qui, a Venezia, un personaggio che ha avuto in realtà molto più successo all'estero piuttosto che in Italia.
Infatti è nato a Parigi, ma a soli 21 anni, nel 1867, si trasferisce a Parigi, dove incontra la donna che lo introdurrà alla vita sociale, artistica e intellettuale parigina. Stiamo parlando di Leontine.
L'amour. Qui la cosa si fa interessante, quando c'è l'amore di mezzo.
Eh sì, l'amore può grandi cose. Infatti, la sua casa, in men che non si dica, diventa un punto di incontro fondamentale per critici, artisti e intellettuali. Ed è qui proprio che De Nittis entra nel circolo degli impressionisti. La sua pittura, dunque, si colora e si riempie delle note e delle tecniche dei celeberrimi Monet, Renoir, Manet, con cui lavora a stretto contatto e di cui possiamo vedere l'influenza. Guardando i suoi quadri, noi vediamo una Parigi femminile e una Parigi dell'alta società ritratta proprio con una tecnica che rende i suoi quadri così facilmente confondibili con appunto i già nominati Monet o Renoir. Vediamo delle donne che passeggiano per i boulevard, vediamo i parchi parigini, questa atmosfera quasi senza tempo. Oltre a questo, De Nittis si colloca anche in quella che è detta la pittura giapponistica, ovvero quel tipo di pittura che trae ispirazioni dalle stampe giapponesi e dalla moda giapponese e dalle rappresentazioni di Hokusai e dalla scuola di Ukiyo-e. Questo, per esempio, lo vediamo nel suo quadro intitolato Il kimono arancione, di piccole dimensioni ma molto suggestivo.
Tuttavia, Carolina, per capire fino in fondo quella che è la pittura di De Nittis, secondo me non bisogna trascurare quella che è proprio la formazione, cioè le origini, dove comincia a dipingere. Nasce da una scuola campana, più precisamente appunto studia all'Accademia di Napoli, e ben presto viaggia in Italia e si trasferisce a Firenze, dove si fa influenzare necessariamente dalla pittura dei macchiaioli. I macchiaioli sono la risposta italiana alle esigenze di spogliare la pittura di metà Ottocento da tutta la componente sentimentale che viene conosciuta comunemente come pittura romantica. Questo ritorno alla natura, alla rappresentazione oggettiva del reale, nasce inizialmente in Francia e si declina in Italia con l'esperienza appunto di questi pittori, che venivano chiamati così per il loro stile caratterizzato da vere e proprie macchie di colore sulla tela, senza velature né effetti chiaroscurali. È in questo periodo che nella pittura di De Nittis cominciano così a comparire i primi paesaggi spogli e brulli del sud Italia, che si declinano attraverso colori sgargianti e calibrati su una stessa cromia compositiva.
Ma Anna Maria, non possiamo ignorare il fatto che noi una mostra di De Nittis l'abbiamo vista, ovvero quella a Padova che c'è in questo periodo.
Qui ti volevo, Carolina, perché proprio in questi giorni Palazzo Zabarella sta ospitando una personale su De Nittis e qui si possono vedere tutti quanti questi paesaggi brulli, il Vesuvio, le rappresentazioni della natura, queste dicotomie proprio del paesaggio fra cielo e terra, cielo e mare, tutte quante queste caratteristiche, queste innovazioni della pittura del nostro protagonista.
Volevo sapere se vi è piaciuta questa mostra e se ha soddisfatto le vostre aspettative.
Sì, mi è piaciuta molto e diciamo è completa, per cui ben organizzata, ben strutturata, interessante direi.
Conosceva già De Nittis o è la prima volta che vede i quadri di quest'autore?
No, lo conoscevo già abbastanza.
È appassionato dell'impressionismo?
Appassionato di arte, anche perché ho insegnato per un periodo storia dell'arte.
Che cosa ne pensa dell'allestimento?
No, come dicevo prima, è ben equilibrato. Commentavamo prima che la zona scritta è poco illuminata, però per il resto i quadri sono ben illuminati, ecco, cosa che permette una bella fruizione.
Lei, signore, invece, le è piaciuta?
Condivido tutto quello che ha già detto lui, non potrei dire niente di particolare, ma invece a me l'illuminazione non è piaciuta.
Per quali ragioni?
Forse per un problema mio personale, comunque ho trovato poca luce, però mi è dato fastidio tutto questo buio.
E per quanto riguarda invece le spiegazioni, le didascalie, sono state soddisfacenti?
Se complete, sufficienti, non noiose. Quindi attraggono.
Ciao Leonardo, che cosa ti ha spinto a venire a vedere questa mostra?
L'interesse per l'arte dopo aver fatto un corso di arte contemporanea col Dams, visto che abbiamo studiato proprio l'impressionismo, interessava vedere anche dal punto di vista italiano cosa avevano fatto, anche perché è poco conosciuto, poco, almeno per me, non è un artista.
Quindi non lo conoscevi prima?
No, e neanche all'arte contemporanea ne abbiamo parlato più di tanto, anzi forse neanche, però adesso sto scoprendo, vediamo.
Che cosa ti aspetti? Hai aspettative nei confronti di questa mostra, di scoprire un autore nuovo piuttosto che di imparare qualcosa di nuovo, oppure sei più interessato all'aspetto allestitivo della mostra? Che cosa ti aspetti in generale?
Spero di uscire di qua sapendo un po' più, avendo visto delle cose belle. Non è che mi aspetto, cioè non è importante più di tanto l'artista o meno, è proprio dal punto di vista estetico mi interessa e spero anche che non mi deluda.
Ci sono alcuni quadri in questa mostra che lui ha dipinto a Londra che ritraggono appunto la realtà londinese in cui lui ha soggiornato per un periodo anche considerevole e sono così diversi nel contenuto rispetto a quelli parigini, ritraggono proprio la realtà quasi futuristica appunto di una città in cui l'industrializzazione è preeminente. Una frase che lui disse è questa: Parigi non conosce la degradazione umana e la disperata miseria dei bassifondi di Londra. Con il sole e la gaiezza, i poveri del mio paese restano ottimisti, persino allegri. L'aria, il cielo, la luce sono di tutti. Possiamo sentire qua una grande malinconia che lui sente sia per il suolo italico che per la Francia, così diverso da Londra, appunto. In ogni caso, i quadri di Londra sono così belli, Anna Maria, perché hanno proprio questa realtà fumosa e industriale.
A me sembra quasi di percepire dall'esperienza londinese che in realtà Denitis riscopra quanto più in fondo lui sia ormai diventato francese, più che ancora prima italiano o addirittura inglese. Cioè quell'inglese compare veramente come un soggiorno, un breve periodo della sua vita e della sua carriera artistica. Però dalla malinconia in cui lui descrive il paesaggio che ha di fronte, mi sembra di percepire proprio che ormai lui sia un francese. Anche dalla frase che hai letto appare quanto è più evidente di questa nostalgia per i Boulevard.
Senti Anna Maria, ma tu che te ne intendi? Che differenza noti nell'uso della tecnica nei quadri di Londra rispetto a quelli dipinti in Francia?
Beh, a me sembra evidente che a Londra Denitis riscopre il progresso scientifico e la tecnologia, però utilizza sempre più delle tecniche francesi per la resa, per esempio, delle nebbie, dei vapori del carbone. Qui a Londra è sì testimone del futuro che, insomma, attende e poi il continente europeo, ecco. Però noto, ripeto, sempre questa nostalgia, questa malinconia e questo condizionamento proprio dalle tecniche che lui ha acquisito durante il suo percorso artistico.
Insomma, Anna Maria, il contatto con la Francia e con Parigi in particolare rimane fino all'ultimo fortissimo.
Sì.
Infatti nel 1878 che lui viene anche insignito della Legion d'Onore, che insomma è un riconoscimento così importante, oltretutto i suoi quadri continuano ad avere un grande successo e vengono anche acquistati al di fuori della Francia, in tutta Europa. Insomma.
Assolutamente, lui entra a far parte proprio del grande circuito dell'arte internazionale. Viene acquistato dai più grandi collezionisti francesi. In Italia comincia già ad essere un nome, purtroppo però a 37 anni Denitis muore e questo necessariamente ha privato la storia dell'arte di un grande talento e di un'evoluzione. Vedi, io stavo anche riflettendo un po' su che cosa ha lasciato questo grande artista. Secondo te, volevo chiederti, che cosa mantiene della tradizione italiana lungo tutto quanto questo peregrinare, in fin dei conti? Ci sono degli elementi che rivedi ricorrenti, che in un qualche modo lo accompagnano lungo tutta la sua carriera?
Guarda Anna Maria, io ti rispondo così: guardando a tutti i suoi quadri, a tutta la sua produzione, direi che proprio il legame col paesaggio e col tipo di pittura en plein air è proprio la cifra caratteristica che lo mantiene legato alla sua tradizione italiana. E invece tu, perché non mi spieghi come mai Denitis, che pure è un pittore oggettivamente così piacevole anche con cui avere a che fare, non ha avuto lo stesso successo degli impressionisti francesi? Perché?
Beh, io ti risponderei dicendoti che innanzitutto non possiamo dire perché la storia ricorda determinati artisti e ne dimentica degli altri altrettanto talentuosi. Però di sicuro posso dirti che, almeno secondo me, Denitis resta italiano fino in fondo e non viene accettato dai francesi. Bisogna anche precisare che Denitis è morto giovane, quindi non ha potuto portare a termine alcune lezioni che aveva cominciato. Cioè, se gli impressionisti poi hanno avuto una determinata evoluzione dal punto di vista artistico e stilistico, questo non può avvenire per Denitis, che si ferma alla prima maniera dell'impressionismo, per una ragione proprio biologica, ecco, e di conseguenza non viene accettato dagli impressionisti e dalla critica come parte di questo gruppo.
Voglio proprio consigliare questa mostra ai nostri ascoltatori, Anna Maria, che noi abbiamo così apprezzato e che sono sicura che apprezzeranno anche loro. L'esposizione di Denitis è ospitata da Palazzo Zabarella, proprio in centro a Padova, e rimarrà aperta fino al 26 maggio 2013, aperto appunto tutti i giorni dalle 9:30 alle 19. Il biglietto intero costa 12 euro e il ridotto 9.
A questo punto non rimane altro che salutarci, ricordarvi che questa puntata andrà in replica questa sera alle 22 e potete trovare il podcast sulla la pagina di Radio Bue dedicata a casa di Peggy. Inoltre potete trovare il link della puntata sulla nostra pagina Facebook sotto A Casa di Peggy. Ciao a tutti!
Ciao Anna Maria, ciao!
Ciao Carolina!
A Casa di Peggy, un programma radiofonico che vi accompagnerà alla scoperta dell'arte contemporanea e dei suoi eclettici protagonisti. A cura di Carolina Bruno, Riccardo Beccari e Gioia Lovison.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.